Ole Jonas Olson, nato il 10 marzo 1983, è un ex calciatore svedese del ruolo difensore. Olson è nato a Landskrona.
Quindi Olson alla fine.
Olson.
No, tu hai detto Olsen.
L'altra volta hai detto Olsen.
Alla crocchetta d'oro, te lo
Però
ricordi?
La cosa importante era che iniziava con la O.
Certo.
E che era reale.
Sì, quantomeno esiste.
Però è Olson.
Olson.
Vai pure avanti.
La 17ª puntata di Croquetas. Benvenuti, cari Matteo Palmigiano e Borca Valero.
Caro Marco Russo, buongiorno, buonasera, quello che volete, insomma.
Grande puntata, come sempre. Borca, ricordiamo che i nostri amici possono andare a riascoltare, a rivedere tutte le puntate su YouTube, su
tutto il giorno, tutta la sera, tutta la notte, su tutte le piattaforme. Basta che vanno lì e cliccano la campanella per
seguire, non per perdere seguire. Neanche un aggiornamento, anche perché abbiamo messo insieme un bel gruzzoletto di puntate.
Un bel gruzzoletto di puntate. Tra l'altro mi piace definire Croquetas così: semplice, genuino, buonissimo, come l'ha detto Andrea Ranocchia settimana scorsa.
Il panino di Ranocchia che era crudo, tagliato a coltello, è un, non mi ricordo neanche più,
sì,
un
po' di odio. Pecorino, volevo.
Ha detto a volte pecorino.
Però glielo chiederemo al nostro ospite oggi. Vediamo. Vabbè.
Vediamo.
Sarà una bella puntata. Tra poco arriverà con noi Nicola Legrottaglie per una bella puntata sulla sua carriera, sul suo percorso, insomma, sulla sua storia. Ma facciamo una nuova rubrica, un tweet sul campionato.
Bello. Ma come deve essere questo tweet?
Massimo 140 caratteri.
Vabbè, certo.
Deve essere,
parte quello.
Non lo so, come deve essere?
Ragazzi, il nostro aggettivo per eccellenza. Bello?
Gruzzo.
Bello gruzzo. Quindi cioè, dobbiamo usare dei termini anche abbastanza giovanili, sì. Anche se noi non sappiamo usarli, ragazzi.
No, esatto. L'età è quella che è.
Vabbè.
Le attitudini sono quelle che sono. Il tweet gruzzo su questo turno di campionato di Matteo Palmigiano.
Parto io? Io ho scritto questo. Ma chi gioca a centrocampo nella Samp? Paul Scholes? Ah no, è Harry Winks. Hashtag football genius. Ne volevo fare uno su Udoge e volevo chiamarlo Udo con la G-I-E, tipo G-U-E, tipo Gue Pechegno. Però un po' lanciato così.
Si è andato un troppo là.
Però Winks sì. Fortissimo.
Fortissimo.
Un alieno in mezzo al campo della Samp in Serie A.
Molto, molto forte.
Bello.
Sta giocando bene.
Il mio è un po' rancoroso, vi dico la verità.
Sì?
Sì, è un po' rancoroso perché il calcio è semplice, basta guardarle le partite. Hashtag Ngonge.
Ma
che secondo me bisogna andarle a cercare i giocatori.
La pronuncia non è corretta, secondo me.
Ah, giusto, hai ragione.
Com'è?
Ngonge.
Grazie, ora sì.
Questo è un audio rubato, il nostro ragazzo al comando nella chat degli inviati di DAZN. Lui ieri ha intervistato
Ngonge.
E lui stesso gli ha detto: no, la pronuncia corretta, il mio nome non è Ngonge, ma
Ngonge.
Ngonge.
E gli ha commissionato un panino Ngonge, tra l'altro.
Assolutamente.
Ma sono famiglia con il chef.
Sì, cioè no, allora lui è uno stellato
Orazio
dalle parti del paese di Ngonge, sì, e sì. Quindi lo conosceva di fame.
Basta guardarle il calcio. Se tu guardi le partite, lo scovi un giocatore di talento.
Lo trovi?
Secondo me sì.
Dici che è così semplice?
Anche, no? No? Non è
smontato, no? Io me la pensavo come Marco, ma questa diffidenza di Borca.
Si guardano poche partite.
È questo che manca. Va bene.
Questo.
Beh, un po', dai, qualcosina. Cioè, almeno rete scout, specialmente di alcuni grandi club, anche possiamo dirlo, sembra un po'... Non lo so, sembra che venga... Ci sia un po' di, non dico superficialità, però probabilmente con una ricerca un po' più approfondita verrebbero fuori gli Ngonge, verrebbero fuori chi altro. Ce ne sono tanti. Beh, Kvaratskhelia, ragazzi.
Ngonge.
Ecco. Ma secondo me il calcio ha avuto sempre questo. Cioè, ci sono le squadre che tirano fuori, che scoprono di più questo tipo di giocatori.
Sì.
E poi ci sono le squadre che li comprano quando gli altri li scoprono.
Ma perché non possono scoprirli tutti?
Perché? Perché c'è meno pazienza nelle squadre grandi. Come bene ci hanno detto sempre i giocatori che hanno giocato lì, vogliono i risultati immediati, veloci. Non c'è pazienza. Appena sbagli mezza virgola ti mettono in discussione.
però specialmente in Serie A questo sistema che diceva Marco paga. Penso al Milan l'anno scorso, penso al Napoli quest'anno.
E questo ha fatto riflettere tanto alle squadre, qualcosa sicuramente è cambiata, però è un percorso lungo.
È stato un tweet controverso.
Bello, bravo, così li vogliamo. Bello gruzzo, bravo.
C'ho 70 retweet e 400 like.
Io vado sulla banalità di questo campionato.
Ah.
Ma che hype c'ha questa squadra di Napoli? Hashtag... Aspetta,
è lungo.
È un hashtag di bici.
Vai.
Lovara Menkim.
Lovara Menkim.
Vai, allora, fuori.
Vara, c'è cioè Kvaratskhelia.
Lobotka.
Lobotka, Kvaratskhelia, Kim.
Bravo.
Lobotka, Kvaratskhelia, no. Un Osimhen di mezzo.
Bravo, ora
bello questo.
Bello.
Allora, com'è l'hashtag questo?
Lovara Menkim.
Questo, tutti i tweet d'ora in poi.
Però avete sottovalutato hype, che è la parola molto giovanile, molto dei ragazzi di adesso.
Allora, hype è la parola che ti fa vincere il contest.
Ma domani quindi la Gazzetta titolerà Lovara Menkim, sì, giusto?
Tutti Gazzetta, quello dello sport, il mattino di Napoli.
Tutto what a
sport,
hype.
Tutti. Bello, Barca, bravo.
Grazie.
Tutto così. Tra poco arriva Nicola Legrottaglie, ma mi sa che possiamo scaldarci.
Ci scaldiamo un po'. Sapete chi è uno che porta spesso delle crocchette belle gruzze?
Con tanta hype.
E anche tanto aglio, soprattutto.
Sì, un po' sì.
È proprio lui, Simone Gamberini, con la crocchetta de gambero!
Ngonghe.
Eccolo qui.
Il gambero.
Ciao ragazzi,
regresso.
Volvio.
Volvio.
Ben ritrovati, innanzitutto la parte sui tweet Gaza, usando un termine del Twitter calcio.
C'hai 16 anni, Gamber, bravissimo.
Gaza, la parte sui tweet, e poi volevo dire anche buon San Valentino.
Oh, grazie. Ce l'hai All You Need Is Love, quella di presente?
Aspetta che cerco... O povero Gabbiano.
Love. Come si chiama? Strano amore quel programma.
Sì, esatto. Certo. Nel calcio, che cosa c'è più da innamorati che vestire la maglia della nazionale, rappresentare il proprio paese?
Oh.
Bocca, tu ci hai giocato una volta in nazionale.
Solo una, purtroppo. È stata bella, emozionante.
Vabbè, ma chi avevi davanti? Vogliamo ricordarlo per l'ennesima volta.
Il reparto dice troppo più forte della storia.
Del football.
Sì.
Beh, per qualcuno sicuramente. Però è stato bello condividere quegli pochi momenti con loro.
Bello.
Sì, una grande emozione, un amichevole, però comunque rappresento il tuo paese.
E poi l'ho fatto con la maglia numero 10 addosso.
Che
conta.
Scusatelo.
Dopo.
Sta flexando. Un po' flexato qua.
Sì.
Allora vi voglio raccontare una storia che riguarda chi ha vestito una maglia della nazionale per caso. Perché in questi giorni c'è stata una ricorrenza di un avvenimento che è veramente assurdo. È successo 6 anni fa, proprio di questi periodi, e riguardava, visto che siamo inizio febbraio, il periodo dei preliminari di Copa Libertadores, terreno per queste storie. Le squadre che si affrontavano erano due squadre non di primissimo livello, il Nacional ecuadoriano e l'Atletico Tucumán argentino, alla prima partecipazione nella storia propria in Copa Libertadores.
Domanda: c'entra per caso la Pulga?
No, non c'era Pulga Rodriguez, purtroppo non era in squadra.
Non era disponibile.
E non
c'è stato più volte, ma non in quella situazione lì.
Peccato.
Andata in casa dell'Atletico Tucumán, finisce 2-2. Ritorno si deve giocare a Quito. Quito, che cosa ha di caratteristica? Che ha 2500 metri.
L'altura.
Quindi Atletico Tucumán, per organizzare la trasferta, decide di passare prima da Guayaquil, che diciamo che se Quito è la capitale politica dell'Ecuador, Guayaquil è un po' la capitale calcistica, solo che poi in realtà è a 4 metri sopra il livello del mare Guayaquil, quindi non è che facesse tanto da allenamento. Però vanno a Guayaquil e il giorno della partita devono prendere un aereo che porta la squadra da Guayaquil a Quito. C'è un problema, l'aereo non parte. E quindi dicono: ragazzi, hanno già imbarcato i bagagli, fanno questo aereo non parte. Si mormora che ci sia anche qualcosa da parte del Nacional, che è una squadra che ha strappato quel pareggio un po' per miracolo, e quindi devono trovare una soluzione per arrivarci a Quito, perché la partita si gioca la sera e non ci si può presentare tardi allo stadio. Quindi in qualche modo trovano un volo di linea che li porta a Quito ad atterrare a 13 minuti dall'inizio della partita all'aeroporto. Beh. La partita si può prolungare al massimo di 45 minuti secondo le regole CONMEBOL, e quindi è una corsa contro il tempo con un autobus turistico
da squadra. E quelli senza tetto?
Probabilmente sì. La squadra parte a 130 all'ora dall'aeroporto per arrivare allo stadio. Solo che c'è un altro problema, e non è da poco. Nell'aereo che non è partito sono imbarcate le maglie.
Certo.
Come si gioca?
E quindi come si gioca? Si chiede addirittura nelle varie follie, si pensa, ma visto ci sono tanti tifosi, chiediamo le maglie ai tifosi, però non hanno i pantaloncini, i calzettoni, soprattutto non gli scarpini. Però c'è un lampo di genio. In quello stesso momento a Quito, in Ecuador, si sta giocando il sub-20 sudamericano. Quindi a Quito c'è la nazionale argentina del sub-20.
No.
E quindi che cosa succede? Chiedono le maglie alla federazione, che anche qui, con corse nel traffico alla Need for Speed, portano ai giocatori magliette, pantaloncini, calzettoni e anche gli scarpini. Che porca, tu mi insegnerai che giocare con uno scarpino che non è il tuo
non è il massimo.
La squadra arriva in qualche modo in ritardo, mentre allo stadio di Quito hanno messo un countdown sui 45 minuti extra. Perché se, scadono quei 45 minuti, la partita è vinta a tavolino. I giocatori dicono: noi sì, vorremmo giocare, però se scade il tempo
ce ne faremo una ragione.
E quindi l'Atletico Tucumán si ritrova a giocare con la maglia della nazionale argentina, e quindi tutti i giocatori vestono la maglia della nazionale argentina. Però qual è la cosa strana? È che le maglie hanno anche i nomi, quindi i giocatori giocano con i nomi. Magari sognavano: gioco con la maglia dell'Argentina, gioco con la 10 di Messi, di Agüero, di Maria. E invece hanno giocato con la maglia di Adolfo Gajic.
Che però,
che sarà nel futuro
del russo Askasibar, che adesso ha lasciato il calcio italiano. E alla fine, senza riscaldarsi, entrano proprio last minute, giocano e vincono la partita 1-0, passano il turno. E il giorno dopo Olé, che è il principale quotidiano sportivo argentino, titola con quei meravigliosi giochi di parole che riesce a fare: un avione nella cancia, un aereo nel campo. Bellissimo.
Con l'albiceleste addosso.
Sì, che tra l'altro sono gli stessi colori di Atletico Tucumán, che di sua alla maglia strisce, come l'Argentina albiceleste.
No, è una storia da gambero questa.
Devo dire,
una croquetta da gambero che
top.
Che rimane. Bello.
Ma io mi speravo un razzo in bocca di nuovo, però vabbè, è buona.
Quando ci sarà il prossimo?
Aspettiamo, sta per arrivare.
Un po' di sfrigolio,
un po' di fritturina, come piace a noi. E adesso arriva Nicola Le Grottaglie,
no? Sì, all'Argentina, corretto?
Sì. Mi sa che dell'Argentina qualcosina da raccontare c'è là.
Ce l'abbiamo.
Spolli le grottaglie.
Sposci
allora... e le grottaglie. Grazie Gambero,
alla prossima.
Oggi vado via non in ranita, ma vado via.
Viva l'amore.
Siamo contentissimi di accogliere Nicola Le Grottaglie in questa puntata. Ciao Nicola.
Ciao ragazzi.
Ciao Nicola.
Ciao
a tutti.
Siamo molto molto contenti perché con Nicola possiamo parlare di futuro, di magari nuove avventure in panchina, ma anche del calcio, quello che ci piace tantissimo. Possiamo parlare di Chievo, della Juve,
del Catania,
dello scudetto del Milan con Allegri.
Un po' di tutto. Ho fatto qualcosa, questo è positivo.
Un po' di cose le hai fatte. Come stai? Cosa fai?
Io bene, vivo a Milano, ho un bambino, meraviglioso. Mi piace sempre aggiornarmi nel calcio, e la mia vita, la mia passione, e niente, poi mi piace anche parlare, mi piace anche condividere con le persone la vita.
Allora sei nel posto caccio. Giusto.
Esatto.
per quello ho accettato di venire qua.
E quando c'è passione, C'è tutto.
C'è tutto. C'è tutto. Ma duelli, vi siete affrontati, vi ricordate partite?
Sì,
io
sì.
Mi ricordo una gomitata di Borca in faccia. No,
non ci arrivava. Non arrivava, no, lui era allucinante. Io i giocatori come lui li soffrivo, perché io speravo sempre nel contatto fisico. Invece quelli bravi, con la testa, quelli che ragionavano molto prima, erano molto più pericolosi. E quindi io avevo molto paura di questi giocatori qua, tremendi da un punto di vista cognitivo, quindi tecnico. Lui
grazie,
era
grazie.
Porta a casa Borca, questi
è
complimenti.
È stata porta a casa, perché se no non avrei giocato a calcio. Io dovevo pensare prima, perché le caratteristiche fisiche non ce l'avevo.
Però, Borca, adesso sei il padrone di casa, dovresti ricambiare e dire: Nicola, tu eri un difensore molto forte, molto elegante.
Bravo, è giusto.
Che è la verità. Cioè, a me, non so anche, se anche voi la pensate
assolutamente
così, ma io il ricordo di te è di un difensore alto, grosso, però molto elegante, cioè palla al piede.
Usciva palla al piede. Sì,
il Duca,
sì.
Non è un caso.
Certo.
A Modena mi hanno messo questo soprannome perché era quella la mia caratteristica, perché venivo dal suo ruolo. Perché io sono cresciuto.
Sei arretrato.
20, sì, fino a 20 anni ho giocato play davanti alla difesa e poi avendo leve lunghe il calcio è cambiato, è evoluto, quindi la velocità è cambiata, è diventata molto più... più diciamo il calcio dovevi essere molto più veloce, più rapido nei primi metri. Io lì ho cominciato a fare un po' di fatica e ci fu un allenatore.
Chi è?
Un certo Enrico Catuzzi, ok, bravissimo, che mi vide un giorno, ero alla Pistoiese, in Serie C, avevo 19 anni, mi vide e disse: con un accento di Parma era lui. Se vuoi giocare in una grande squadra, vuoi giocare in una grande squadra o in nazionale? Dissi io, sì, è il mio sogno. Allora vai a giocare dietro. Perché dietro? Io sono bravo qua. No, tu lì non arriverai da nessuna parte. Vai lì. Io all'inizio ho detto di no. C'ero proprio il contrario. Chiamo il mio procuratore e dico: io voglio andare via di qua. Si fanno male tutti i difensori. La prima di campionato. C'era il calciomercato, il lunedì sarei andato via il lunedì mattina. E la domenica lui mi dice: senti, fammi una partita, perché poi te ne vai, però almeno giocami quella partita, perché non ho nessuno. Faccio quella partita, migliore in campo, in assoluto. Nei 22 migliore in campo. Da quel giorno sono diventato difensore.
Contro chi era quella partita?
Con la SPAL. Pistoiese, SPAL 0-0.
Ma citavi di la Pistoiese, ci saremmo arrivati dopo, ma parliamone adesso. Tu hai giocato con Pioli.
Sì. Pioli, pensate, quest'altra chicca che vi do. Arriviamo nei play-out, perché la squadra non era fortissima, arriviamo nei play-out e prendono Pioli a gennaio. Pioli era 35-36 anni, aveva
verso fine carriera, insomma.
Fine carriera, ma aveva un ginocchio un po' traballante, non stava benissimo. L'ho preso per esperienza. E quindi dove lo faccio giocare? Disse Catuzzi, perché fu esonerato e richiamato. Quando lui arrivò e c'era Pioli, lui doveva farlo giocare Pioli, l'avevano preso per questo, quindi l'unico che poteva cambiare ruolo ero io. E quindi mi fanno giocare davanti alla difesa da play le ultime due partite play-out. E lì ci salviamo. Quindi Pioli giocò perché io potevo fare quel ruolo lì, altrimenti avrebbero dovuto, no? togliere me, che ero il più giovane.
Potevi far finire la carriera di Pioli. Prima.
In Italia il più giovane deve sempre essere messo da parte, perché se tu stai per retrocedere arriva il vecchio, l'esperto. No? Non dicono arriva quell'energico, quella passione che ti fa cambiare. No, il vecchio deve arrivare per l'esperienza. In Italia abbiamo questa cultura, però a noi andò bene, perché ci salvammo alla fine, all'ultimo secondo.
Torniamo alla tua prima stagione in Serie A. Cos'era Puma? 2000?
2001-2002.
Chievo.
Sì. E abbiamo recuperato la classifica marcatori di quella Serie A, giusto per sintetizzare un po' di nomi che tu hai marcato con quel Chievo. È semplicemente allucinante.
No, è incredibile. Cioè, vabbè. Poi la cosa bella è che la classifica marcatori la vince Dario Hubner. Però per farti capire che anche nella piccola squadra c'era veramente un grande bomber. E poi tra i vari nomi ci sono Crespo, Shevchenko, Vieri, Ronaldo, esatto, che poi forse segna un po' meno, ma più che altro perché aveva avuto un po' di infortuni, ma c'era anche quel Ronaldo lì, assolutamente. Poi chi c'era? Marco Trezeguet, Montella, cioè ragazzi, di che parliamo?
Battistuta.
Il calcio che mamma ci mia. Piace.
Trezeguet, Hubner, Vieri, Di Vaio, Maniero.
Maniero 18 gol quell'anno.
Sì. Del Piero, Doni, Shevchenko, Muzzi, Montella, Tony
al Brescia, vero? 13
Crespo,
gol.
Marazzina.
Marazzina,
Mutu, Celanton, Baggio, Claudio Lopez, vabbè, insomma, intero,
incredibile.
No, però impatto con la Serie A, boom, cioè questi giocatori, questo livello, com'è stata quell'esperienza? Allora, con quel Chievo che è storia del calcio italiano negli ultimi 30 anni.
La mia carriera è una carriera molto complessa, perché è un po' come anche da allenatore. Cioè, parto con un po' di titubanze, no? E quindi a 23 anni ho l'occasione, dopo una grande stagione a Modena in C, dove vinciamo il campionato, ho l'occasione di sperimentare il Chievo in A. Ma io non volevo andare al Chievo, perché io volevo rimanere a Modena quell'anno lì. Però Del Neri mi convince ad andare lì. Però Del Neri aveva un modo di giocare completamente diverso e inimmaginabile per me. Io dicevo, non posso giocare come gioca lui. Cioè, io ero un difensore molto libero di testa. Lui era molto schematico. Lui dovevi giocare nelle linee,
4-4-2.
Un centimetro avanti, un centimetro dietro. No, io non posso giocare qua. Però la differenza poi ti dà la possibilità, cioè la complessità e l'idea diversa di un allenatore ti arricchisce come competenze. E le mie competenze sono aumentate quando ho incontrato Del Neri. La prima partita mi capita Baggio, Toni e Tare, i tre attaccanti. E quindi lì faccio il mio primo esordio a Brescia, finisce 2-2, faccio una buona partita. Da lì poi piano piano ho iniziato la mia buona carriera, bella carriera.
Del Neri, allenatore che forse vedeva, cioè prima degli altri, è stato un allenatore che forse ha anticipato tante cose. C'era anche questo elemento qua.
Con
no?
Chi ce l'aveva qua?
Lanna. Così, non lo capivi.
Mara.
Questa è Manfredini.
Manfredini, lui se li vedi.
Potremmo andare avanti.
Fantastico.
Poesia.
Lui è stato l'allenatore, il tuo allenatore Borca, un po' quello che diceva Nicola, per lui è stato Del Neri l'allenatore che lo ha cambiato, gli ha fatto fare lo scatto in avanti.
Io non allenatore, ma una stagione. Mm. Io sono andato di Spagna con la targa del giocatore di qualità, tecnico, che ha la palla, tutto questo, venivo dal settore giovanile del Real Madrid, prima squadra, eccetera. Sono andato a Mallorca e ho fatto il mio e mi ha comprato la squadra inglese. Quando sono andato al West Bromwich Albion in Inghilterra ho capito che o cambiavo un po' mentalità o non ce la facevo a giocare al massimo livelli, e quel cambio di mentalità stesso suo mi ha fatto arricchirmi tanto e essere un giocatore migliore. Quindi potevo essere un giocatore più completo, questo mi ha aiutato tantissimo.
Bello. Pronto per quel livello.
Ma visto che parlavamo del Chievo, Nicola, ma vogliamo ridirla insieme quell'undici lì? Perché poi tu ti sei insediato, cioè sei entrato niente. Proprio in quel, però c'era un 11 che è diventato proprio storia
storico,
dei libri.
Storico.
Quindi in porta c'era
Lupatelli.
Poi la difesa, ecco. 4 che c'era?
Moro, Danna D'Angelo, Lanna.
Fantastico. Tu hai rovinato, cioè tu hai rovinato, la filastrocca l'hai rovinata.
D'Angelo aveva 33 sì. anni.
Centrocampo.
Poi c'era Perrotta, Corini, Manfredini e Riberto.
E Riberto, perché al tempo era Riberto.
Luciano. Ci ha fregato.
E davanti?
E davanti Corradi, Marazzina, Corradi, Cossato. Sì. Poi arrivò Pellissier. E basta, quelli erano i quattro che giravano. Poi Birof.
Poi Birof anche.
L'onore di giocare con Birof.
Santana poi arrivò.
Santana dopo.
Dopo, l'anno sì, dopo. Sì, l'anno dopo. Sì,
ma una domanda, ma Lupatelli portava già il 10 nella mano?
10.
Lupatelli è incredibile, estrosissimo, sì. Simpatico, ed era così come lo vedevi in campo, era fuori. Cioè, veramente estroso, come tutti i portieri, quelli matti.
Per questo è matto vero, lo posso
sì,
dire.
Sì, perché ha giocato con te.
Fiorentina.
Sì.
Matto vero, però faceva un bene allo spogliatoio incredibile.
Sì, sì. Serviva.
La basetta era bella di Locatelli, la basetta.
Di Lupatelli.
Bravissimo sì. nelle uscite sui piedi, mai visto un portiere così coraggioso che usciva. Era costretto, perché noi
la difesa,
se pensate a quella difesa lì, come si muoveva, come ci muovevamo coordinati in base alla palla, era qualcosa di straordinario. E io sono convinto che un Del Neri oggi, se rivisto in alcune dinamiche, con la VAR, con tutto quello che c'è oggi, farebbe stra bene, benissimo. avrebbe un'influenza importante nel calcio di oggi. Peccato che non c'è, è fuori e non capisco il perché, però.
Poi tu fai talmente bene che ti compri la Juventus. Non è stato semplice il tuo approccio, il tuo arrivo?
L'approccio è stato ottimo. Abbiamo fatto vinto subito una Supercoppa, facendo una grandissima partita, essendo, diciamo, influente nell'ultimo gol. Prendiamo gol all'89esimo su rigore da Pirlo a New York. C'è la collina arbitro, ci fischia un rigore, vabbè. 1-0, palla al centro, era il 92esimo, mancavano due minuti, io avevo quella spavalderia, vado in attacco, mi butto in attacco, arriva un cross, io faccio, colpisco
spizzata,
la palla di testa, no, palo.
Arriva
Trezeguet, 1-1 e poi vinciamo i rigori. E poi ci fu una partita Juventus-Inter in casa, dove calcio è strano, in quella partita lì succede un po' di tutto, cioè succede che noi perdiamo 3-1 in casa, ovviamente Juve-Inter, i tifosi della Juventus attendevano quella partita migliore in campo per 90 minuti, non avevo sbagliato niente, seppur perdendo 2-1, mi arriva una palla dalla difesa avversaria, lunga, la faccio passare, vado verso Buffon. Dietro avevo un certo
Martens.
Io dicevo, ma quella è stata la mia presunzione, no? Perché ero così, ero anche un po' presuntuoso quando volevo fare le cose con la palla, no? E quindi invece di passare la palla a Buffon, decido di fare dribbling, fare la finta, perché lui mi veniva da destra e volevo, no, tirare fuori lui da questa parte e girarmi con la palla. Questo capisce il mio movimento, mi ruba la palla, mi fa 3-1.
Però era lento comunque Martin.
Sì. Immaginate. Beh, in un secondo è cambiato un po' tutta la dinamica, le grottaglie, Juve, difensore forte, ho cominciato a vedere la pressione che c'era mediaticamente dietro questa maglia.
Essere della Juve.
Quindi il giorno dopo i 90 minuti erano spariti. Si ricordavano solo...
Solo dell'errore.
Solo l'errore, no? E quindi da lì è iniziata una discesa. Discesa perché ogni partita, tutto ti pesava. Io, non avendo grande esperienza alle spalle, perché venivo da una piccola realtà dove tu potevi sbagliare due partite. Alla terza la facevi bene, nessuno ti diceva niente. Alla Juve sbagli due partite ed ecco che il mondo ti casca addosso. Ma il mondo mediatico, pressione all'interno, tutto era più complicato, anche tra colleghi, no? Perché ognuno si voleva vincere sempre lì. Perdevi due partite, uno che giocava male già ti guardava con occhi strani. E quindi questo mi ha pesato e quindi ho avuto un po' di problemi. Senza parlare dei problemi fisici che ho avuto il primo anno, che era una pubalgia tremenda, e ho fatto fatica a superarla. E quindi da lì, diciamo, nasce un po' il mio problema iniziale con la Juventus.
Ma è lì che, insomma, anche in questo momento di crisi, di difficoltà interiore, fisica, ma non solo, ti sei avvicinato poi alla fede, insomma, è lì che un po' cominciato tutto il seme della tua scoperta.
Sì, allora io credo che la difficoltà, le problematiche aiutano per chi vuole mettersi in discussione nella vita, aiutano sempre a vedere il meglio che c'è davanti, ma solo da lì puoi scoprire delle verità che spesso tu pensi di non dover scoprire, perché ti senti a posto su tutto, perché c'hai le luci addosso, c'hai i soldi, c'hai tutto quello che serve a una persona per sentirsi a posto e non aver bisogno di niente. Ma la difficoltà, le problematiche, siano fisiche, che siano strutturali, che siano di lavoro, di relazioni, aiutano poi a fare un'introspezione interiore. Qui da lì nasce la mia volontà di scoprire che cosa era essenziale nella vita e non futile. E questo mi ha aiutato poi a riprendere in mano sempre un'ambizione, sempre un hobby, sempre qualcosa che ti piace, ma dandogli il giusto peso, dandogli la giusta attenzione e il giusto equilibrio nel giudicare quello che poi ti accade nella vita. E questo mi ha cambiato come uomo, mi ha cambiato come atleta. Perché poi anche da atleta sono rimasto più equilibrato, più sereno nell'affrontare le partite, le difficoltà, le sconfitte, le vittorie.
Ma è stato un tuo compagno che
Sì.
Lui mi ha aiutato, perché io vengo da già una famiglia che mi aveva inculcato questi principi, no? Un po' come tutti in Italia. Però poi con lui ho capito che si poteva vivere anche in quel mondo lì, essendo così, vedendo quella luce, quella purezza, quella serenità, quella gioia.
Chi era il compagno?
Guzman, Thomas Guzman, che giocò con noi in B, alla Juventus. E quell'anno lì io lo incontro a Siena.
A Siena,
io
certo.
Ero andato in prestito per un anno perché Calciopoli poi aveva un pochettino dopo, mi ha riportato a Torino. E quindi con lui ho fatto questo breve percorso iniziale. Poi dopo sono andato da solo, come tutte le cose, come tutti i bambini nascono, tu li accompagni, poi loro diventano grandi.
Ecco Nicola, ma quanto è difficile comunque, passami il termine, uscire allo scoperto da questo punto di vista, magari anche all'interno di uno spogliatoio? Come viene vissuta una presa di posizione così?
Bene, a volte sono incuriositi, alcuni sono avvicinati, alcuni mi hanno chiesto come mai il cambiamento e altri invece no. E quindi massimo rispetto, massima libertà di tutti di poter... Quello che non deve mancare, secondo me, è la condivisione. Cioè quando tu riesci a condividere in uno spogliatoio tra amici, tra persone, dal lavoro, le proprie esperienze, queste esperienze arricchiscono, non significa che devi condividerle. Significa io ascolto te, dalla tua testimonianza posso portare a casa qualcosa che mi aiuta, no? Ma anche nel calcio, anche nelle idee di calcio, quando noi andiamo ad aggiornarci con gli allenatori, interessa sentire gli altri come vedono le cose. Ecco, a me questo percorso ha cambiato il modo di vedere la stessa cosa per tutti. Io la vedo in un modo, magari tu la vedi in un'altra, e io ti faccio vedere un'altra prospettiva della vita. Ecco, questo è quello che mi ha dato il percorso di Cristiano.
È difficile portare questo messaggio o comunque sentire questo messaggio in un mondo in cui se ne sentono di ogni.
Ma infatti non devi parlare. Quando ti accorgi che è più importante quello che gli altri vedono rispetto a quello che tu dici, hai già portato un messaggio. Quindi a volte... faccio la mia esperienza, molto ovviamente 15 anni fa, oggi avessi la mia età, la mia esperienza e tornassi indietro di 15 anni non avrei fatto quello che ho fatto in alcune cose, attenzione. Tante, magari che ne so, l'intervista che poi mi ha reso perché avevo fatto una dichiarazione un po' forte sul discorso sessuale, queste robe qua, no? Che mi hanno messo in un'immagine abbastanza forte.
Riflettori molto... addosso.
Sì, troppo, troppo. Che non è quello il senso del mio percorso.
Perché
non
passa
era
un
quello,
messaggio sbagliato.
Non
certo.
Era quello sessuale. Cioè, il percorso è un percorso completo. Non è solo di qualche comportamento che ti cambia. Il comportamento è la conseguenza di un cambiamento interiore, di una trasformazione di cuore che poi ti dà la possibilità di essere te stesso e cercare, dico sempre, la migliore versione di te stesso.
Io cerco di imitare Bork ogni giorno della mia vita.
E la migliore versione di te provo. Stesso è provare a imitare Bork.
Sì.
Pensate a Bork.
In quale delle mie...
La barba.
Ah. Beh, in effetti, vedo Palmi che
ti sta crescendo.
Ti stai un po' avvicinando. La migliore versione di te stesso... potevi darla al Milan, però sei stato un po' sfortunatissimo.
Anche quella va presa come esperienza.
Oh, campione d'Italia comunque.
L'esperienza che fai, io dico sempre, l'esperienza ti dà una lezione e poi ti spiega il perché. Questa è l'esperienza.
Cosa succede? Tu arrivi al Milan a gennaio, nel Milan che sta lottando per vincere lo scudetto.
Contro l'Inter, punto a punto, era molto bella quella sfida.
Bellissimo.
Sì,
e
arrivo.
Entri.
Martedì. Anticipo di campionato, c'era Milan-Lazio. Io arrivo la domenica, perché Galliani mi chiama la domenica notte. Io felicissimo perché milanista, mio padre è milanista.
Ah, vedi.
Insomma, io milanista da piccolo, poi anzi, prima juventino. Mio padre mi compra con un
completino.
No, poi di scarpe. Ah, le scarpe. Patrick.
Anche Borca ti fa il Barcellona da piccolo, vero?
No. E quindi mi dice, se vuoi le scarpe devi diventare milanista. Perché io odio la Juve, mio padre.
Ecco.
Vabbè, divento milanista e poi che succede? Mi compra la Juve. Immaginate mio padre a casa quando gli ho detto, ho firmato per la Juve.
Ma sarà stato contento.
Ma allo stesso tempo potevi andare a al Milan, quindi come regalo, l'ho preso come un regalo andare al Milan per 6 mesi, anche per lui. Quindi arrivo lì, prima partita, entro in campo, secondo tempo Allegri mi dice si fa male Bonera, sempre Kozak che gli rompe il sopracciglio così con la gomitata, dice entra tu, e io entro, inizialmente entro in campo, sento perché è Juventino, va al Milan, sai, all'inizio c'era questa roba. Arrivo dopo 20 minuti, stavo facendo una partita bellissima. Cominciavo a sentire gli applausi a ogni intervento che facevo. Aspetta, mi sentivo quasi. Arriva Kozak, mi dà questa. Poi palla bassa, difficilmente un difensore si abbassa per colpire la palla di testa. mi è venuto in quel momento la voglia di abbassarmi e poggiare la palla al player davanti a me. Questo arriva, non mi vede, mi travolge, mi rompe la fronte, ma ho uno shock midollare, quindi mi paralizzo per credo 3 minuti, non riuscivo più a muovere il mio corpo. Infatti ho avuto tanta paura in quello. E poi, grazie a Dio, poi siamo andati in ospedale, tutto negativo, mi sono ripreso piano piano. Non è stato facile.
No, immagino.
E da lì però ho vinto lo scudetto.
Hai vinto lo scudetto,
Tuo papà.
Ho vinto lo scudetto.
Abbiamo anche una bella immagine per chi ci sta seguendo su YouTube. Eccolo qua.
Non è bello quando giochi poco, cioè, certo. Te la vivi benissimo quella roba lì. Però anche quello ti fa crescere, perché gioire quando giocano gli altri non è facile.
No, certo.
Insomma, per un giocatore poi si apre un mondo.
È così, Borca?
Sì, assolutamente. Poi parlavi dei giocatori prima nella lista. Guarda la foto.
Allora, nella foto chi c'è? Gattuso, Inzaghi, Seedorf.
Abbiati, Pirlo.
Che squadra.
Ibra.
Ibra. Rubinho, Boateng, Cassano, Pirlo.
Pato.
Thiago Silva, Nesta, Van Bommel. Zambrotta, Van Bommel.
Basta.
No, tra l'altro, visto che parlavamo anche prima del discorso legato alla fede, noi abbiamo recuperato una tua vecchia intervista con il nostro Luca Farina.
Sì, quando
allenavi
a Pescara.
Esatto.
Sì.
E lui ti fece una domanda su Ibra. Cos'è che ti diceva sempre Ibra a proposito della fede? Non so se ti ricordi cosa gli risposi.
Duca, perché mi sapevo che mi chiamavo, no? Ricorda una cosa. Ibra ti fa vincere gli scudetti, e non Gesù. E ho detto, certo, ma infatti Gesù mi ha mandato con te perché tu mi fai vincere. No, era troppo simpatico,
Questo è spettacolare.
Bello.
No, ma lui è simpaticissimo.
Hai chiuso a Catania, a proposito di squadre iconiche. Quel Catania degli argentini di Montella. Perché tu sei arrivato con Montella. Simeone erano già andati. Anche quello rimane. Perché a proposito di squadre, Puma, non so, vogliamo tirar fuori qualche nome?
Degli argentini?
Sì.
A me fa impazzire, io lo chiamo il triangolo delle Bermuda. Pitu, Pata, Papu.
Certo.
Barrientos, Castro Gomez. Poi? Vai tu, Marco.
Almirón. Izco, Spolli.
Spolli le grottaglie.
Le grottasce. Anzi, le grottaglie.
Le grottaglie in quelle. Esatto. Poi c'erano, Maxi Lopez.
Chi c'era? Ledesma.
Ledesma.
Portiere.
Portiere.
Ah, Anduga.
Jama, che ci hai giocato anche tu.
Jama.
Che era bravo Jama. Tecnicamente era bravissimo. No, è una squadra forte e collaudata. Infatti Montella trova già un sistema già fatto. Lui lasciava molta creatività ai giocatori creativi, tipo Barrientos, che era...
Ecco, lui è mio favorito.
Lo
soffrivo, però era mai mio favorito.
Io al bivio, in quegli anni, al bivio, Barrientos, Papu Gomez, io andavo da Barrientos.
Sì, in quel periodo sì.
No, sì, in quel periodo ovviamente.
Ma perché non ha giocato in una grande squadra Barrientos?
Non lo so. Perché uno, per poter giocare lì, devi avere una costanza, una disciplina mentale importante. Quindi lui non ce l'aveva. Fisicamente soffriva, perché lui tecnicamente per me è uno dei giocatori più forti che io abbia mai visto, perché lui riusciva a fare delle cose, ma vi parlo, voi l'avete visto in partita,
è chiaro,
ma in allenamento era qualcosa di incredibile. Dice, non è possibile che un giocatore pensi quello e lo fa, cioè lui ogni cosa che pensava riusciva a farla, e questa è una qualità che ho visto veramente in pochi.
Poi andare a Catania non era semplice, uno stadio caldo, certo. era complicato, però Barrientos mi piaceva molto.
Ah, poi c'era Bergesio.
E Lavandina.
Siamo dimenticati Bergesio, che era un giocatore straordinario. Lui,
sottovalutato.
Lui tecnicamente forse meno dotato, ma di un carisma, ma di una disciplina tecnico-tattica pazzesca. Quindi ogni allenatore amava Bergessio, e la caratteristica degli argentini era questa, che fuori dal campo amici e nessuno poteva toccare un altro, dentro il campo arrivavano a picchiarsi
tra di loro.
Ah, incredibile. Cioè, loro in campo litigavano durante la partita e si menavano, e tu dovevi andare a dividerli. Cioè,
vabbè, Lukaku è Barella.
Esatto, bravo.
Fuori dal campo, guai se tu parlavi male di un argentino. Loro venivano e si difendevano tra di loro, si proteggevano. La caratteristica dell'argentino, ecco, mi ha colpito questa caratteristica, che è loro. Loro sono, no?
Eh beh,
carismatici, molto, come si chiama,
la garra
argentina. Questo è forte per loro.
Pugnaci, una parola che mi piace, che non c'entra, però mi piace dire. E adesso, caro Nicola,
è quel momento lì,
c'è questo. Cos'è, Borca?
Il maledetto violino.
Oh, scusa, perché maledetto?
Perché? Adesso capirai.
Facciamo benedetto.
No, capirai. Perché a noi piace mettere a disagio i nostri ospiti. Questa è la condizione di partenza. Un pochino. Amichevolmente e bonariamente. Ci sono delle domande. Palmi, le strai. Non so.
Borca, lo so, Borca.
Io lo vedo meno gonfio.
Sì, è veramente gonfio. Quante ce ne sono, Borca?
A occhio direi 77.
Però, come sempre contato. Ne peschiamo tre.
Spannometrico.
Premi anche? Ci sono i premi?
No, purtroppo no. Noi solo
sì.
Noi sono solo queste domande. La prima provocazione.
Provocazione per Nicola.
Per Nicola le grottaglie.
Torno a pescare dopo Ranocchia, tra l'altro.
Vero, l'ha pescato Borca all'ultima puntata.
Di riposo, Borca. Allora. Forse l'abbiamo già un pochino toccato, però andiamo più nello specifico.
Sì.
Allora, Nicolai, il superpotere di cambiare una cosa della tua carriera. Cosa cambi?
La testa fino a 23 anni.
Lo faremmo tutti, credo.
Ma perché cosa aveva con la testa che non andava?
Beh, ero sempre molto individualista. E l'individualista raggiunge pochi obiettivi, perché pensa solo a se stesso e mette sempre se stesso davanti ai bisogni degli altri. Avessi capito prima questo passaggio importante della mia vita, avrei giocato in Serie A già a 18 anni.
Puma, dai, anche tu dovevi cambiare la tua testa fino ai 23 anni.
Ancora.
Cambiare adesso, fino ai 32. Quanti ne hai? 32, sì.
33.
Sì. La seconda provocazione per Nicola le grottaglie.
Vediamo un po'.
Vediamo cosa abbiamo.
Allora. Beh, questa è straordinaria. Complimenti alla redazione di Croquetas. Partita di calcio a 5. Allora, Borca porta questi quattro. Tu hai preparato quattro nomi?
Sì.
Vai, parti tu allora.
Io, per giocare calcetto, stiamo
sì,
dicendo
sì, sì.
Calcio
a 5, molto particolare, non è come il calcio normale. Però metto Casillas in porta, che di solito
quindi
quelli
Casillas
del Real Madrid non li nomino, però oggi
di solito mai.
Possiamo dire che monti po' su Piontek, che ha fatto tipo la parata di Casillas.
Ah, bello. È vero, però, grandissima parata. Iconica. Ma sono ex compagni? Tu ex compagni hai portato?
Sì,
ah,
sì.
Okay.
Solo ex compagni, sì. Esatto, specifichiamo.
Metto Felipe Luis, terzino sinistro dell'Atletico Madrid, con cui ho condiviso al Real Madrid B. Un'annata bellissima.
Ma davvero?
Sì.
Non lo sapevo.
Lui ha giocato nel Real Madrid.
Tecnicamente fortissimo.
Tecnicamente incredibile, mai visto un terzino sinistro così. Poi molto di suola, no?
Futsal.
Quindi molto di calcio a 5. Poi a centrocampo metto uno piccolo che gira.
Aia. Chi è?
No.
È lui?
Lui.
E chi?
È Pizarro.
Ah!
Pizarro con la palla fra i piedi.
Il pack.
Top.
Tanta roba. E poi in attacco metto Mata. Juanín Mata. Perché con la palla era veramente unico e abbiamo fatto un bel percorso anche nel settore giovanile del Real Madrid e no, mi piaceva tirare fuori questo nome.
Scarso con questo settore giovanile.
Sì,
del Real Madrid.
In difficoltà, sì, mancano le strutture.
Quindi,
okay, quindi
Borca porta questi quattro compagni.
Casillas, Felipe Luis, Borca Valero, Pizarro e Mata. Questi sono i cinque che schiera.
Poi invece
Borca.
Nicola, tra i tuoi ex compagni, chi chiameresti? Vai con i tuoi quattro nomi, perché tu immagini allora, ti schieri dietro, dai. Ti metti dietro.
Lo metto già alle grottaglie.
Potrei anche non giocare, stare un po' fuori.
Vabbè, certo. Fai l'allenatore.
Se devo vincere, devo guardare l'efficacia, no, dei giocatori. Allora, io metterei Barrientos. Sicuro.
Lo mettiamo in attacco, Barrientos.
Sì, a destra, che okay. Mi rientra col sinistro.
Ok.
Poi metto
Barrientos, lo mettiamo qua. Poi
Thiago Silva.
Ah.
Beh.
Dietro.
Sì, direi che se la cava.
Poi metto a Totti.
Quindi
davanti.
Totti, allora mettiamo Barrientos a centrocampo, ci sta, dai.
Sì. Facciamo Totti.
Quindi un altro, giusto?
Un altro centrocampo.
È un portiere.
È un portiere.
Portiere di quelli che ho avuto io. Fortin.
No, chiamata incredibile.
Hai giocato con Buffon e schieri Fortin.
Col 14, ovviamente, Fortin.
Di Fortin, trequartista.
Ah, giusto.
Veramente?
Un trequartista. Palla e calcio a 5. Totti, Barrientos, Diego Silva, Fortin. O ci metto.
Un centrocampista, mettiamo.
Anche io.
A centrocampo. Sì, dai, giochi con due difensori, un centrocampista.
Silva dietro.
Perché si sgancia, lui ha queste qualità.
Allora. Casillas, Felipe Luis, Borja Valero, Pizarro, Mata contro Fortin, Le Grottaglie, Thiago Silva, Barrientos, Totti. Giudichiamo io il Puma.
Allora, secondo me finisce 14 pari la
partita. Sì, sono d'accordo.
E vince i rigori Nicola Le Grottaglie con rigore decisivo di Fortin.
Col 14, del resto 14 è solo per questo.
Ci sto. E poi andiamo a bere una birra insieme.
Ci sì, bello, come la tradizione di calcio 5.
Bello, una bella partita, mi piace. Ma non abbiamo finito.
Organizziamola però.
Facciamola.
Un po' difficile portare in
un'altra. Ancora manca una.
L'ultima
ancora
provocazione.
Manca una, ne manca una.
Terza e ultima provocazione.
Vediamo cosa abbiamo qua. Allora, bella lunga. Allora, Nicola, diventi l'allenatore della squadra di Croquetas, presidente e capitano Borja Valero.
Quindi c'è subito spogliateo difficile, personaggio da gestire. Sì, sì, è così. Lui è
comunque un po' di grana interna, io con Marco Russo.
Abbiamo litigato un po' così.
Avevo visto mister giocatore allenatore, ma presidente e capitano.
No, perché l'allenatore è Nicola, appunto. Allora, il primo discorso che fai ai tuoi nuovi giocatori. Cosa gli dici? Come spieghi anche i tuoi principi di calcio?
Come li spiego?
Sì, prima entri e cosa dici come prima cosa?
Allora, prima di spiegarli, intanto mi presento. E quindi per me l'identità è la base di ogni comunicazione efficace. Quindi devo trasferire a voi chi sono io, con chi avete a che fare, quali sono le mie la mia scala dei valori. Quindi per me la scala dei valori va in primis davanti a tutto. Una volta che parli di quello, poi cominci piano piano a far vedere, perché per l'80% delle cose ti rimangono se le vedi prima che di ascoltarle. Quindi faccio vedere esattamente quelle che sono le mie idee di calcio. Quindi intanto faccio quello e poi comincio a capire quali sono le dinamiche e i conflitti all'interno della squadra.
Del gruppo.
Verrei da voi, comincerei a parlare a one to one con voi per capire come siete, perché io devo essere un leader, non un capo. Perché il problema, ho capito nel tempo, che il problema in ogni settore di lavoro è la gestione dei conflitti, quindi far andare le diverse personalità, incastrarle, farle andare bene. Ecco, io sono il vostro allenatore, i ruoli sono questi, io vi rispetterò come giocatore, voi rispettatemi come allenatore. Poi il resto, le cose vengono da sé e saranno loro, perché spesso sono i giocatori che ti danno indicazioni. Cioè, io ho notato questo, cioè, mi arrabbiavo con gli allenatori perché erano molto estremisti. Quando invece tu lasci la possibilità, la creatività a un giocatore, il giocatore ti dà la soluzione. E a volte ti viene fuori un'idea che non è tua, ma è loro, dei giocatori in campo.
Secondo me quest'ultima frase ha convinto il presidente.
Il presidente
lasciare la creatività.
È contento, è contento.
Io una domanda. Una domanda però, mister, come andiamo in campo? Come ci schiera?
Io?
Sì,
come?
No,
allora...
Proprio questo, lui l'ha detto.
Ma perché sei di Terracina? Non capisco.
Di quelle zone lì. Ma sei un mister che porti tua idea e vuoi giocare sempre nello stesso modo o ti adatti molto a quello che...
Non mi piacevano già i numeri. Cioè quelli che davano i numeri, 4-4-2, 3-4, assolutamente non mi interessava. Che mi interessava guardare, contare, ecco, la superiorità, l'inferiorità numerica in campo, nelle varie zone di campo. Quindi se andate ad analizzare durante una partita non c'è mai lo stesso sistema. Se andiamo negli anni 70, ecco perché il calcio si evolve, ma alla fine ci sono anche tante cose che tu riprendi,
che ritornano.
Certo, riprendi. Io mi sono entusiasmato vedendo l'Olanda degli anni 70.
Vabbè, chiaro,
l'Olanda, certo, aveva dei principi di attacco alla palla, ma non singolarmente, ma di collettivo, incredibile, che oggi potrebbero essere riprese, e secondo me è la strada che andremo a raggiungere è questa. Tanti grandi allenatori stanno cercando di adattare questo principio al calcio di oggi.
Gasperini ha sempre detto quindi di guardare numeri, anche quell'Ajax, quell'Olanda, sì, lì, quegli anni
pochi,
lì.
Quindi. Pochi numeri, oggi è anche tanto fisico, oggi è anche tanta cilindrata, quindi andrei già a scegliere dei giocatori in base a quel sistema che voglio giocare io, ai principi con cui voglio giocare io. Però mai essere lì passivi e dire oggi sto lì e vediamo cosa fanno gli altri. Questo non è il mio principio di calcio, vorrei vedere sempre giocatori che vanno in campo con questa idea qua. Cioè io oggi determino, io dammi la palla, faccio io. Cioè tipo Borca.
Perfetto.
Davi la palla a lui.
Fatta.
Non potevi incastrarlo, scatolarlo Borca. No, tu dovevi lasciarlo lì,
dargli dei principi e far creare.
Scatolarlo, ma è impossibile.
Non ci riesci.
Però qui ti ripeto: troverai uno spogliatoio spaccato perché il Puma ha un parcheggio più grande del mio e io questa cosa non la sopporto.
È il mio pane. Quando
i conflitti.
I conflitti.
Però sono quella
di conflitti, è la cosa più bella.
Sì, veramente non sono per niente d'accordo. siamo quasi in chiusura, sì. E noi ti aspettiamo presto qui in panchina.
Grazie.
Ovunque,
grazie.
Ti aspettiamo. Grazie mille, è stato
bellissimo,
siamo divertiti molto.
Complimenti per quello che fate.
Grazie mille Nicola.
Grazie.
E adesso
è il momento, si gioca Crocchetta de Oro.
Signore e signori, Alberto.
Eccolo il nostro Amadeus. Buonasera.
Questa è l'imitazione di Amadeus.
Sì, okay. Sappiamo dire solo questa cosa.
Sì, sì, avete sì, già sì. Parlato di Sanremo in questa puntata?
No,
no. No.
L'hai
no.
Visto tu, Borca?
Ma a tratti.
Canzone preferita?
Quella con i bambini, come si chiama?
Sai che anche la mia? Camminerò,
supereroi.
Passo da te.
Mr. Rain, ecco.
Perché siamo invincibili. Vabbè, bando alle ciance, non so.
Sì, certo. È proprio una frase da conduttore.
È proprio una frase da conduttore, sì, ho studiato. Giochiamo, ovviamente. Sì. Oggi due domandine velocissime, facilissime, buzz pronti e poi scrivete. E poi rigiochiamo a un gioco che abbiamo già fatto.
Ok.
Olè.
Allora. Partiamo con un grande classico, dai. Non sapevi avessero giocato insieme.
Ok.
Vi dirò cinque coppie improbabili di giocatori che hanno giocato insieme, ma un voi classicone. Non lo sapete.
Ok.
Partiamo da Cristiano Ronaldo e Alex, il difensore brasiliano. Heung-min Son e Ruud van Nistelrooy. Radamel Falcao e Alexis Sanchez. Ronaldo il fenomeno, Jaap Stam. Sean Wright Phillips e George Weah. Molla, palmi.
Chi ha giocato o chi non ha giocato?
Chi non ha, hanno tutti giocato insieme tranne una coppia.
Falcao Sanchez.
Falcao e Sanchez hanno giocato insieme nel River Plate.
River
quindi
Plate.
Risposta sbagliata.
Sean Wright Phillips e George Weah
hanno giocato insieme nel Manchester City negli anni 2000. Sono incrociati.
Ronaldo. La prima Ronaldo e
Alex.
E Alex.
Risposta corretta.
Non hai mai esultato così a un tuo gol, è incredibile. Andate a cercarvi l'esultanza di Borca Valero, non ha mai esultato così.
Allora, vi dico una cosa, non avevamo ricapitolato il punteggio. Quindi in questo modo 35 Matteo Palmigiano, 29 Marco Russo De Moraes, 29 Borca Valero Iglesias, a pari punti.
È bravo Borca, è bravo Borca.
Come vi ho detto, Bray Phillips e Weah hanno giocato insieme nel City. Ronaldo il fenomeno e Jaap Stam hanno giocato nel PSV. Falcao e Sanchez nel River. Ronaldo e Alex
Son e Van Nistelrooy
nell'Amburgo.
Pazzesco.
Nel 2010-11.
Bello.
Bei sì. Nomi, bravo, hai scelto delle belle coppie.
Bello.
Adesso un gioco particolare, ragazzi. Il secondo gioco non ha un nome, l'ho chiamato L'Infortunio. Perché non avevo tempo di creare
il titolo di una canzone della 29esima canzone.
Io vi dirò, dovete scrivere qua, ragazzi.
Okay.
5 infortuni assurdi capitati
sì.
Nel calcio.
Okay.
E 5 nomi. Dovrete collegare l'infortunio misterioso e strano
bello.
Al giocatore.
Bello.
Mi raccomando, io vi dirò un infortunio che è lungo, non scrivetelo tutto. Certo. Scrivete una parola chiara.
No, pensavo di scriverlo tutto.
Mi sono infortunato ballando Gangnam Style.
Ok.
Mi sono infortunato per un'intossicazione da frutti di mare.
Oh mamma.
Mi sono infortunato affettando cipolle.
Per me la cipolla.
Esatto. Credo che tu non faccia ridere. Mi sono infortunato.
Però scusa, tra i nomi hai messo Pedro, immagino.
No. Mi sono infortunato venendo investito dal triciclo di mio figlio.
Che male.
Mi è successo.
No, non è vero.
mi sono infortunato per colpa di un tappo di Coca-Cola. Questa è famosa.
Qua la cultura generale è importantissima, certo, proprio.
Malissimo.
Ultima, che secondo me è la più bella di
tutte. Ma sono sei, quindi?
Sono sei, ho sbagliato. L'ultima, che è la più divertente di tutte, sì, secondo me. Mi sono infortunato venendo investito dalla mia stessa macchina.
Unica che so.
Questa è bellissima. Vi dico i nomici, i sei nomi a questo punto, non cinque. Abbiamo Ever Banega.
Ok.
David Batty.
Come?
Batty. Come Batty. Un piccolo pipistrello.
Esatto, Batty con la Y. Litmanen.
Yari. Si chiama così, Yari, no?
Sì.
Bent. Darren Bent.
Darren o Marcus?
Darren. Adil Rami.
Oh mamma.
Okay.
E Gary Medel. Non so perché l'ho detto.
Gary.
Via il tempo.
Io vado totalmente
a copiare.
Vado a caso io. Anch'io. Totalmente.
Sei nomi, sei infortuni misteriosi. Ne ho trovati vari sul web. Mi piace molto dire web, perché sa di, non lo so,
di fresco, di
fresco,
giovane.
Esatto, di giovane. Io poi voglio sapere se Borca ha mai avuto un infortunio bizzarro nella sua
bizzarro?
Carriera.
Bizzarro? No, no.
David.
Sono molto banale io, non c'ho storie.
Però magari qualche tuo compagno non è andato a sbattere contro un armadio, non lo so mai.
Albano Bizzarri.
Esatto. Comunque ripetiamo, mi sono infortunato ballando Gangnam Style. Chi indovinerà dovrà poi esibirsi, secondo me. Intossicazione alimentare, mi sa che sono le cozze. Affettando cipolle, investire dal triciclo di
mio
figlio.
Ok, io ho fatto.
Io ho fatto, ma, a caso.
Sì, ma innanzitutto devo capire quello che ho incrociato.
Allora, esatto, mi raccomando, ogni incrocio giusto è un punto.
Io c'ho una che sapevo a caso, ma mi ricordavo di questo.
Ci provo.
Solo... Marco Russo, vai. Chi si è infortunato ballando Gangnam Style?
Bent.
Risposta errata. Chi si è infortunato per l'intossicazione da cozze?
Rami.
Sbagliato. Chi Batty. Si è infortunato affettando cipolle?
Batty.
No. Chi si è infortunato investito dal triciclo del figlio?
Medel.
No. Chi si è infortunato per colpa del tappo?
Litmanen.
Corretto. Chi è stato investito dalla sua
Banega.
Stessa auto? Perfetto. Due punti, Marco.
Bene. Russo. Lo considero un trionfo.
Borca, Gangnam Style?
Gangnam Style, Medel.
No. Frutti di mare?
Litmanen. Gli hai detto no. Di no.
Cipolle?
Batty, hai detto no.
Di no. Triciclo?
Bent?
No. Coca-Cola?
Rami?
No. Investito da
Banega?
Un punto
che
Borca.
Lo sapevo.
Vabbè, a parte Banega, non capisco niente, ragazzi, di come ho collegato.
Vai.
Allora, Batty, ho messo triciclo.
Corretto.
A caso, totalmente.
Corretto, un punto. Banega io... anche, giusto?
Banega anche, giusto? Assolutamente. Poi ho messo Bent... intossicazione di frutti?
Bent no.
Di mare, chiaramente.
No.
Rami ballando Gangnam Style.
Corretto, ragazzi.
No, basta, dai.
Ok.
E poi chi rimane?
Cipolle.
Cipolle l'ultimo, direi.
Cosa?
L'ultimo Litmanen, che rimane.
Litmanen, cosa hai messo?
È l'ultimo. Litmanen ho messo cipolle.
E Coca-Cola chi?
E chi Coca-Cola chi l'ho messo? Non l'ho messo, ragazzi. Vabbè. Perché ho messo due volte.
Vabbè. Dai, hai messo.
No, Rami l'ho messo, vedi, questo qua.
Tre punti.
E questo
tre
che punti. Vuol dire?
Questo qua me ne sono lasciato. Me ne sono
rubata,
lasciato uno.
Rubata.
No, ragazzi, ho fatto
copiato.
Troppe frecce.
Il vero gioco è.
E ne ho lasciato uno per strada.
Comunque, Rami a un evento di beneficenza mentre giocava in Francia ha ballato Gangnam Style e si è infortunato. Ha saltato tre partite.
Ma su Oppa Gangnam Style,
non lo so.
Devo dire che anche noi, il primo anno a Fiorentina, a Natale, ci hanno fatto ballare Gangnam Style.
Però non ti sei infortunato.
C'è il video in giro.
Com'è?
Hai ballato
cioè,
pure tu.
Facevi proprio il passo?
Ehi, facciamo.
Comunque questo gioco è difficile, Albi, perché poi quando certo. Vuoi cambiare idea è un casino andare sopra la roba.
Non puoi cambiare idea.
Scusa, Borca, invece tu hai cantato anche Nera Azzurri, quella di Natale.
Abbiamo cantato Amala, se non mi ricordo.
No, credo. Quella di Natale.
Quella
di
con Spalletti che faceva
sì.
Direttore d'orchestra.
Ma era una di Natale o era
Interbells,
ma... Interbells,
è
bella.
Io scavo nel tuo passato.
Torbido.
Va bene, comunque Medel, intossicazione da cozze. Bent, affettando la cipolle, si è lacerato un tendine della mano. Batty è stato investito dal triciclo del figlio. Tappo di Coca-Cola Litmanen, praticamente un direttore sportivo l'ha stappato, gli ha dato in un occhio.
Ai.
E Banega è incredibile, mentre faceva benzina,
non ha messo il freno a mano.
È stato investito dall'auto. Ok.
Povero Ever.
Out. Giochiamo a nomi, cose, città o come Matteo vorrebbe rinominarlo, come cose,
come cose, città.
Perché ci piacciono i giochi di parole. Nuove categorie. Noi estrarremo una lettera. Abbiamo stadi, quindi stadi.
No, sì. Li odio gli
terzini,
stadi.
Terzini sinistri.
Bello.
Bello.
Potrebbe valere anche Nagatomo, che è un terzino sinistro che gioca col destro. Attaccanti Premier League, a caso.
Che hanno giocato in Premier League.
O che giocano in Premier League. Okay. Quindi punte, non vale Ziyech, per dire.
Chiaro. Ok, perché certo. Cioè, attaccante, attaccante.
Non è punta.
Giocatori... meno 180, più bassi, cioè più bassi di 1,80 m.
Mamma mia.
Scusami, Albi, ma attaccanti dell'attuale Premier League, chiaramente.
O anche del passato, anche vale del passato. Anche
c'è S. Shearer.
Sì, okay, Shearer, va bene. Peschiamo una lettera, direi che ne facciamo tre.
Però se esce la S non si.
Faccio pescare a Borca stavolta, perché sì, l'altra volta ho fatto un disastro.
V.
Vabbè,
V.
Vai.
Vai, via, vai.
Via al tempo.
Allora, partiamo. Sì, sì, via al tempo, ragazzi. Io vorrei giocare con voi perché mi attira questo gioco. Quindi abbiamo stadi che possono essere italiani, internazionali, terzini sinistri, non facile secondo me. Cioè a me non ne viene in mente nessuno al momento. Attaccanti Premier League, vediamo, ci penso. Non è facile. Giocatori sotto il 1,80 m, non facile, sono tutte difficili. Però Marco ha già scritto due nomi, incredibile.
Io solo uno.
Bravo.
Però terzini sinistri.
Terzini sinistri, io ne avrei uno. Io uno che giocava nel Barcellona.
Borderline.
Sì, però ci ha giocato anche lì. Ma Marco è
giocatori è un fa, ma in questo è fortissimo, Marco.
C'è uno che giocava nel Barcellona, scusate. Olandese, no?
Terzino?
Però non so.
Guarda, se proprio me lo contestate.
Bello questo. Io sbircio intanto. Anche Borca lo vedo.
Ce l'ho.
Lo vedo in forma. Giocatori sotto il 1,80 m, ragazzi. Pensate.
Finito, il, finito tempo. Il tempo.
Ok.
Partiamo da Marco Russo.
Mi è venuto in mente adesso il giocatore sotto il 1,80 m.
Chi era?
Mannaggia. Che poi forse non è sotto il 1,80 m.
Chi era?
Boh, Van der Vaart.
Forse sì.
Beh, dai. Vabbè, Daniele Verde era perfetto.
Danny Green.
GD Green.
Daniel Green.
Velodrom.
Giusto.
Ho messo due terzini sinistri perché Versalico, se me lo contestate.
No, Pandora.
Van Aanholt.
Bello.
Questo te l'avrei contestato.
Vassell.
L'attaccante.
Darius Vassell.
Sì.
E il giocatore di 1,80 m. Quindi tre punti, ragazzi.
Buono.
Borca.
Non so se si chiama così.
Via del Mare.
Si
perfetto.
Chiama così.
Bravissima.
Grandissima chiamata.
Oh, sei in forma oggi, eh?
Sì. Terzino sinistro non ce l'ho.
Vabbè, era difficile.
Era difficile. Biali, Gianluca.
Grande Premier.
Beh, fantastico.
E Vitigna.
Anch'io Vitigna. Anch'io Vitigna.
Attenzione.
Grande.
Connessioni mentali. Quindi Borca,
Dopo ti faccio l'antidoping, Borca, che sei bello carico oggi. Allora, io stadio niente.
Ok.
Ho messo, grazie al suggerimento di Albi, Van Bronckhorst, terzino sinistro. E
incredibile.
E attaccanti Premier League, Voronin, Liverpool.
Bello. Il biondo con la coda.
Sì.
Bello.
Ok, tre punti.
Tre punti per tutti.
Tre punti a testa. Dai, vai, seconda lettera.
Andiamo, via.
Bene, bene, bene.
Vediamo, din, 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 din. L'urna.
L'urna di Neon.
Il premi e l'Oscar di quest'anno.
Giralo in fuori di camera per... come fanno quelli...
Basta, ragazzi.
Non esiste lo stadio.
Oh, mamma.
Dai. Allora, ci penso anch'io perché mi piace giocare. Ma vale se io dico dei nomi ad alta voce? Voi non potete più usarli, secondo voi?
No.
Allora, beh, l'attaccante ce l'ho probabilmente. Ah, no, però è un nome, non è un cognome. Giocatori sotto il 1,80 m con la O. Beh, non Onyewu, direi. 2,30 m. Terzini sinistri con la O. Cavolo, sono lettere difficili.
Non c'è niente,
difficile,
ragazzi.
Difficile. Tra l'altro abbiamo pescato anche settimana scorsa la O.
È tosta. Cioè, Onana è sopra il 1,80 m.
Sì.
Anche Oyarzabal, secondo me. Però l'attaccante, non so se ha giocato in Premier questo attaccante croato che ho in mente io. Credo di no. Marco è in forma. Io vado a vedere se quello è più basso.
Mamma mia, mamma mia. Beh, niente, io gli stadi, ragazzi, non sono mai stato in uno stadio probabilmente, cioè, non lo so. Va bene.
Ok. No, raga, incredibile. Marco, leggi il nome del giocatore sotto 1,80 m.
Oscar.
È alto 1,80 m.
Quindi non vale.
Non vale.
No, deve vabbè, però
179.
1,80 m con le scarpe.
Tra l'altro io l'ho scritto, ma ho una riserva.
Aia.
Ne ho scritti due. Non leggere.
No, guarda, non scrivo più niente. La ho.
No, so che sei onesto quando gareggi.
No.
Io sto cercando lo stadio se me lo prendete.
Ha fatto una cheat incredibile, porca. Vabbè, quindi lo stadio qual è?
Lo stadio Omobono Tenni, va bene, di Treviso. Ma come si chiama Omobono Tenni, lo stadio di Treviso.
No, Omobono. Ma l'ha cercata in internet.
Ma
va bene.
L'ha scritto non prima e ora controllando.
Omobono è il nome o... Omobono. Cioè si chiama Omobono, sì. Cioè come tipo Borca Valero?
È una leggenda del motociclismo, è stato.
Vabbè, dai, va
la
bene.
Come dicono i ragazzi.
È talmente un guizzo che secondo me è giusto.
Omo buono tenni,
perfetto,
ragazzi.
Poi?
Non ho il terzino sinistro.
E l'attaccante Premier?
Orsic. Ha giocato in Premier?
Vediamo. Orsic.
Non è andato
può
a
essere.
Southampton?
Potrebbe essere.
Tu sei lo specialista della Premier.
Vediamo. Mislav Orsic, attaccante del Southampton.
Bravo, grande chiamata. Grande chiamata.
Sì, ma Southampton quando era in Premier o quando era in Championship? Che poi mi ha rubato
no,
i
adesso,
punti.
No, adesso. Okay. Live
Southampton 2023.
Vai.
Quindi
in realtà sì, due.
Due punti, va bene, Bocca. Stadio,
niente,
nada.
Terzino, niente.
Aspetta, lascialo per ultimo. Giocatori sotto il 1,80
m. Odio sola.
Che è 1,78 m.
Bravo.
Un
chiamata.
Colpaccio.
L'attaccante della Premier?
Olson.
No. raga, due punti a Borca, vale.
Ma c'è un Olson attaccante?
È sempre lui.
Ma è un difensore.
Però andava in attacco.
Anch'io andavo in attacco.
Aspetta che cerco anche io.
Olson attaccante.
Magari c'è un Olson. Uno... Sicuro.
Olson attaccante.
Vediamo.
Andreas Skovolsen.
No, non vale. Non esiste un Olson, purtroppo.
Borca, furia di scrivere Olson, prima o poi ti va male.
Quindi un punto a Borca.
Un punto a Borca.
Ok, allora io ho messo nessuno stadio. Olivera del Napoli, terzino sinistro.
Vediamo quanto è alto.
Terzino sinistro. allora, fate di tutto per togliermi i punti.
Olivera, ok.
Osvaldo, attaccante Southampton. Giusto.
Solo Southampton, no?
Io dico solo Osvaldo, tra l'altro, anche settimana scorsa. Oscar lo tolgo e a sto punto controlla l'altezza di Leon Osman. Dell'Everton.
Beh sì, mica.
Biffato.
173 centimetri.
Oggi è proprio uscito fuori tutto la sicilianità di Marco Russo, ragazzi.
Esatto. Va bene.
Quanti ne ha? Il Puma 3 giuste? 3. Quindi 41,
dai,
44.
Ultima lettera, su.
Vai, Barca.
Classifica parziale 44, 34, 36. Ultima lettera.
Raga, ma sta fuggendo ancora.
Facile.
Cos'è?
S.
Mi piace la S. Beh, stadi con la S ce ne sono a bizzeff. No, scherzo, non ne ho idea. Beh, dai, sì. No. Quello l'hanno abbattuto, mi sa. Beh, no, cavolo, stadio con la S ce n'è uno. No, ce n'è più di uno, vero Ross? Ross che mi guarda dalle quinte. Attaccanti della Premier con la S. Cavolo, Marco ha già finito.
È in forma.
Beh, io avrei messo come attaccante della Premier, sai chi mi sarebbe piaciuto? Slimani.
L'ho messo. No, scherzo.
No, dai. Cioè, che connessione mentale ci sarebbe in quel caso?
No, malissimo. Malissimo. Non...
Questo di Andoni.
Io ho finito.
Cavolo, il secchione che consegna il compito prima degli
no,
altri.
No, sto pensando. Magari un altro terzino sinistro. Ah, va bene, dai.
Si assiglia. Ok. Tac, tac, tic, tac.
Mi manca il terzino sinistro.
Malissimo. Vai, Matteo.
Malissimo.
Vado io. Stadio San Mamés.
Bravo.
Terzino mi manca. Attaccante Sanchez. Arsenal.
Bello.
E giocatori sotto 1,80 m controlla, perché non sono sicuro, Sarabia.
Credo sia 1,79 m, Sarabia altezza
79,5 m.
1,74 è un nano.
Ci siamo,
no, scherzo. Penso peso.
Bippiamo.
No, sì, togliamo.
Tagliamo.
Borca
e Santiago Bernabeu.
Ci sta.
Giusto.
Sorin, terzino sinistro.
Bello, bravo.
Vintage.
Non c'ho l'attaccante perché sono ho pensato troppo negli altri.
Olson.
Solson. E Sorin perché non mi veniva.
È 1,73 m.
È giusto.
Ecco.
Vale. Però adesso dobbiamo mettere la regola che non si può ripetere.
Però la dobbiamo mettere alla prossima volta. 3 punti.
Beh,
Borca.
San Siro, ragazzi.
Quindi 3-3.
San Siro.
Giusto.
Giuseppe Meazza, San Siro.
San
si chiama giapponese a trattino San Siro.
Mezzo punto.
Al limite, al limite.
Sessegnon.
Certo, certo.
Antonio Conte, no?
Come no?
Schirer. Silva.
L'avevi anche chiamato prima, Schirer.
Non guardo neanche, basso.
Oh, vuoi guardare?
No, no,
guarda.
Per me è 1,40
metro. È basso.
Secondo me è 1,74.
Io credo che la mia carriera nella croccata d'oro sia finita
1,70.
Nel momento basso in cui Oscar era 1,80.
Quella è...
ma era proprio al limite, veramente.
Quindi, ricapitolando, Matteo Parmigiano 47.
Sì, 37 Borchita. E Marco, quanti li fa?
40.
4 punti hai fatto?
Sì, tutte.
E guarda che sei lì, eh.
La S di...
Allora, Borca è indietro, nonostante gli aiutini, gli ex compagni, eccetera.
Quanti punti ho?
37. Meno 10 da Palmi, 40 Marco.
Ma è andato.
Oggi è andata così, andato. Ragazzi.
It's gone. Bene, ragazzi. Noi, come sempre, torniamo la settimana prossima.
È un gran bel gioco questo, va detto.
Devi tornare a fare le domande su di me a me.
Ok.
Infatti la puntata della prossima settimana... Per chi ci sta seguendo in video, ha un colore che è un po' questo.
Sì. Quindi vi tocca andare a vedere la puntata su YouTube se non l'avete
fatto. Sarà un po' violacea, mi sa.
Violacea.
Grazie a tutti.
Grazie a voi.
Fammi dire qualcosa. Ho visto un respiro così.
A sto punto aspetto Olson ospite prima o poi.
Perfetto.
Almeno un vocale, Borca. Portaci a casa un
poi
vocale.
Poi fa anche il commentatore della TV.
Ma di cosa stiamo parlando?
Allora, Borca, tu hai un compito a casa. Tu per la prossima volta tornerai con un messaggio vocale di Olson in cui ti saluta. Va bene.
Glielo faccio.
È andata.
Grazie, Albi.
Grazie a voi, ragazzi.
Cumbia!
Bello, va bene. Abbiamo un po' invertito i ruoli.
Cumbia!